tutti gli anni, come aveva anche parlato prima Maurizio, il legame che cerchiamo di dare al valore della resistenza internazionale di questo termine. È uno dei motivi per cui tutti gli anni cerchiamo di agganciare quella che è la resistenza dei popoli anche al di fuori dei confini su quello che è stato la resistenza partigiana e la resistenza nel nostro paese, che in periodi come questi di forte revisionismo storico credo sia importante rilegare. Ed è per questo che abbiamo chiesto a Daniele Biachessi di venire qui, e con piacere che ve lo presento, a presentare parte del suo spettacolo che vi invito a vedere, dove sarà possibile vederlo in giro per l'Italia, Orazione civile per la resistenza, e sarà accompagnato al pianoforte appunto da Gaetano Liguori, in cui appunto Biachessi ha scritto numerosissimi libri, prefazioni, interventi, è giornalista e scrittore, è un vero interprete a mio avviso del teatro civile, vice capo direttore di Radio 24, premio cronista 2004-2005 per il programma Giallo e Nero e per Raffaele Cirillo 2009 per il libro Passione Reporter, che trovate anche sul banchetto in vendita. Ripeto, ha pubblicato ben più di 22 libri e altre prefazioni e interventi. Quindi invito Daniele a presentare il suo spettacolo.
Chiamo sul palco, buongiorno a tutti, chiamo sul palco il maestro Gaetano Liguori, che oltre che è un grande musicista è un amico. E quindi siamo bene. Allora, Orazione civile per la resistenza parte da molti anni fa e sono tanti racconti che abbiamo cominciato a fare e a realizzare in giro per l'Italia. Io sono originario di un luogo che si chiama Montesole. Montesole è in provincia di Bologna, non è lontano da qui, e dalle mie parti andava in scena tutti i sabati sera quello che io avevo definito il gnocco fritto, la legge del gnocco fritto. Non sto qui a spiegarvi che cos'è il gnocco fritto a voi che siete dei seri professionisti, ma io tutte le sere lo spiego perché girando per l'Italia, no, ovviamente, devo spiegare che cos'è. Ma nella legge del gnocco fritto voi sapete che normalmente gli uomini non fanno un cazzo e le donne lavorano. Cioè questo è, e dalle mie parti questa cosa diventa quasi una sorta di dogma, e c'era il nonno che tutte le sere, anzi tutti i sabati sera, ci raccontava sempre la stessa storia, e noi dicevamo, nonno, ma è possibile, con tutte le storie belle che ci sono anche, le storie belle che finiscono anche bene, sempre questa storia, questi bambini fucilati, cioè una roba veramente, noi eravamo un gruppo di bambini, che avevamo 11 anni e lui a Montesole ci raccontava sempre la stessa storia. E, diciamo che lui poi si piazzava davanti al camino che era sempre acceso, si sentiva un forte odore di legna bruciata e a nonno dicevamo, ma cioè, siamo il 15 di agosto, cioè siamo il 15 di agosto e siamo qua che siamo sudati come dei maiali, facciamo proprio schifo, e cioè, dobbiamo tenere acceso questo cammino, cioè dobbiamo farlo, e a un certo punto lui gridava no, cazzo, ci siamo giocati noi, no, cioè, perché la legna sono le nostre parole, cioè, poi andavamo dalla mamma, dicevamo mamma, cioè, secondo me ci siamo giocati il nonno, cioè è finita. Il nonno raccontava sempre la stessa storia e certe volte si dimenticava l'inizio. Tipo, non so, era la sera del 28 settembre del 1944 e c'erano le stelle. Poi il giorno dopo diceva, era la sera del 28 settembre e pioveva. Cioè, mettiti d'accordo, no? Facciamo qualche cosa. Fai un consesso, fai un'assemblea con te stesso, nomi la maggioranza e l'opposizione e ci dici se quella sera c'erano le stelle oppure pioveva. Cosa faceva mio nonno? Mio nonno faceva quello che, diciamo, facciamo noi puntisti, quello che fa Ascanio, quello che faccio io, Marco Paolini, Federico Pesce, Giulio Cavalli e tanti altri. Non tantissimi, diciamo. Però siamo dei puntisti, raccontiamo le storie come se tutte le sere ci fosse su un palco, oltre alla voce, oltre alla musica, un cammino acceso, un grande cammino acceso di una famiglia italiana E qualcuno che a un certo punto racconta. Mio nonno raccontava la strage di Montesole, Mazzabotto, 770 morti. I colpevoli di quella strage erano finiti tutti in quello che è stato definito l'armadio della vergogna, che è stato ritrovato nel 1994 nella sede della Procura Generale Militare, 50 anni dopo, pensate alla vergogna. E dentro in quei fascicoli non c'erano soltanto i nomi tedeschi, e questo è il punto. C'era la signora Pagani, per dire, il tuo vicino di casa, quello che faceva la spia, quello che diceva ai tedeschi quello che tu facevi tutti i giorni. Lo diceva, lo raccontava, ed ecco perché venivi arrestato. C'erano i nomi degli italiani e i nomi dei tedeschi, responsabili dei massacri di Sant'Anna di Stazzema, di Vinca, di Fivizzano, di Forno, di Civitella in Chianti. Quando hanno ritrovato l'armadio c'erano dentro 675 fascicoli, 675 fascicoli e un registro con 2.273 voci. Ogni voce c'era un reato, ogni reato era una strage. Dai 770 morti di Mazzabotto fino ad arrivare alle piccole stragi che ancora oggi meritano e gridano verità e giustizia. Allora, questa sera sul palco di Modena vorrei raccontarvi una storia e vorrei raccontarla attraverso le parole di uno dei grandi scrittori del Novecento, cioè Beppe Fenoglio, perché ha raccontato, secondo me in modo straordinario, una storia importante, la storia di una battaglia, la battaglia di Alba. Voi sapete che nel 1944 l'Italia del Nord era tutta occupata dai nazisti e dai repubblichini e in autunno di quell'anno, come in un incantesimo, arrivano nelle Langhe qualcosa come 15.000 partigiani, 15.000, tutti in una volta sola, non si sa, arrivano. Ci sono le brigate Garibaldi con i fazzoletti rossi, ci sono le formazioni autonome di Mauri, del capitano Nord con il fazzoletto azzurro. Ci sono 15.000 partigiani nelle Langhe e ci sono 4.500 fascisti repubblichini che occupano Alba. I partigiani a un certo punto mandano i preti a trattare con i fascisti e dicono una cosa molto semplice che tutti capiscono: guardate che voi siete in 5.000, quelli sono in 15.000, ammetti che si incazzano, arrivano qua e vi fanno un culo grande come una casa. Ma i fascisti sgomberano Alba e sanno che torneranno. I partigiani scendono dalle colline e occupano Alba e sanno che dureranno poco, cioè 23 giorni. Ma devono farlo. Devono farlo. Devono farlo perché dimostrano di sapere governare per la prima volta una città importante come Alba, che aveva a quei tempi 30-40.000 abitanti, ed era la cosiddetta, ed è ancora, capitale del vino. Era autunno. I contadini avevano vendemmiato, stavano imbottigliando il vino e dovevano venderlo il vino. Cioè il senso di una grande comunità era il governo di quella cosa, governare tutto quello come se fosse il governo di una cosa pubblica, di un bene comune. Il vino in quel caso era un bene comune. I partigiani dovevano farlo e dovevano dimostrare che potevano governare una città e non importa se la perderanno perché il futuro sarà quello dei partigiani, non quello dei fascisti e dei nazisti. Con Gaetano Liguori un applauso, Beppe Fenoglio, i 23 giorni della città di Alba. Questa volta c'erano proprio di fronte. E si tirarono dalla molle terra e spararono contro i fascisti con tutte le armi che avevano, avendo i mirini accecati dal fango. Ora finalmente si vedevano, verdi e lustri come ramarri, e ognuno aveva il suo bravo elmetto. Il primo doveva essere un ufficiale che stava tutto dritto, ma le sue mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che riusciva da parecchi punti della divisa. C'erano di qua mitragliatori americani e di là mitragliatrici tedesche, e insieme fecero il più gran baccano, e la città di Alma avesse fino allora sentito. Per 4 ore, per il tempo cioè che i partigiani tennero San Casciano, fischiò nei due sensi un vento di pallottole che scarnificò tutti gli alberi, che stracciò tutte le siepi, che spianò di canneto e che fece naturalmente dei morti, ma non tanti. Una cifra che non rende neanche lontanamente l'idea della battaglia. Così dalle 7 fino alle 11 passate, quei partigiani dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri della Repubblica Sociale Italiana, uomini che sbalzavano in avanti e poi si accucciavano, e viceversa a trilli di fischietto come assaltatori ammaestrati. Dopo le 11, in un riposo che sembrava si fossero presi i fascisti, quelli giù a San Casciano videro a un certo punto affacciarsi tra gli alberi di Castel Gherlone un partigiano che gridava: «Sono qui, sono qui, sono qui!» Come vide che da basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendio, mentre fosse per fermare proprio lui, i fascisti riprendevano nuovamente a sparare. E quel partigiano a un certo punto arrivò a scivoloni nel fango e disse che i repubblichini, visto che al piano non passavano perché c'erano i partigiani che sparavano, si erano tutti trasportati d'improvviso come fantasmi sul collino e si erano piazzati in faccia a Castel Gherlone, preso il quale avrebbero poi aggirato dall'alto San Casciano. E a un certo punto il comandante gridò: «Portarsi tutti in collina, spicciarsi! Adunata entro pochi minuti a Cascina Miroglio!» I partigiani saltarono fuori tutti all'improvviso dalla trincea, scambavano nel fango verso la collina senza aspettarsi l'uno con l'altro. Certuni scivolavano dalle spalle le cassette di munizioni e non si fermavano neanche a raccogliere. Il pendio di Cascina Miroglio è ben alto e i piedi sulla terra scivolavano come sulla cera, unico appiglio l'erba fradicia. Qualcuno dei primi scivolò, perse in un attimo 10 metri che gli erano costati forse 10 minuti, e finiva contro le gambe dei seguenti, oppure questi per scansarlo si squilibravano e ricadevano a grappoli. I partigiani arrivarono sull'aia della Cascina vestiti e calzati di fango. La Cascina Miroglio c'era il comandante La Piazza, un telefono da campo che funzionava, e in mezz'ora inebetiti dalla paura che porgevano secchi d'acqua da bere, marciando piegati in due, arrivarono per la vigna gli uomini della mitragliera di Castel Gherlone. Era mezzogiorno e chi si affacciò con le armi alle finestre e che si piazzò dietro gli alberi e altri ancora tra i filari spogli della vigna. E spararono tutti insieme contro i repubblichini quando li videro sbucare dal verde di Castelgherloni. Difesero Cascina Miroglio e dietro di essa la città di Alba per altre 2 ore. E sotto quel fuoco e sotto quella pioggia. Ogni quarto d'ora l'aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare: tenete duro che arrivano i rinforzi! E mai arrivarono. Così Alba fu perduta alle ore 2 pomeridiane del giorno 2 novembre del 44. Fu il comandante alla piazza a dare il segno della ritirata. Sparò un razzo rosso che descrisse un'allegra curva in quel cielo di ghisa. E parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale, perché smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire soltanto delle schioppettate sparse. Pim pum, pim pum, pim pum. Tutti avevano spallato le armi e le cassette, ma non si decidevano. Vagabondavano per l'aia al bello scoperto e pensavano: e questo sta il punto della resistenza. Che Alba ormai era perduta, ma che faceva una grande differenza perderla alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, alle 8, a mezzanotte, invece delle 2. Così il comandante fu costretto ad urlare: ritirarsi! Ritirarsi che si circondano tutti! E arrivava di corsa alle spalle dei più lenti, come fanno le maestre coi bambini delle elementari. Scesero la collina, molti piangendo e molti bestemmiando. Scuotendo la testa guardavano la città di Alba che tremava come una creatura. Qualcuno, senza fermarsi, raccattò una manata di fango e se la spalmò furtivamente sulla faccia, come se non fossero abbastanza i segni che era stata dura e che la via della ritirata passava per dove la città dà nella campagna. Tagliarono il viale del santuario e, andando contro l'acqua che ruscellava giù per la stradina, attaccarono a salire la collina di Belmondo, che è il primo gradino delle Langhe. A mezza costa si fermarono e voltarono a guardare giù la città di Alba. Il campanile della cattedrale segnava le 2:10. Gli arrivò fin da lassù un rumore arrogante. Guardando a un tratto scoperto di via Piave, videro passarci prima 2, poi 4, poi 8 carri armati. I partigiani ripresero a salire. Ormai non pioveva più. E i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane. Così andò a finire la battaglia di Alba il 2 novembre del 1944. Grazie. Beppe Fenoglio. Allora, voi sapete che Milano è stata liberata il 25 aprile del 1945, e questo lo sanno tutti. Ma voi non sapete che Milano è stata liberata nuovamente da noi il 30 maggio del 2011, quando finalmente abbiamo mandato a casa la sciurapina, che ci aveva veramente rotto i coglioni, non ne potevamo più. E di quell'altro signore chiamato Decorato, che non sapeva più come imbrigliare, no? Era riuscito perfino a mettere a mettere proprio dei cancelli alti 2 metri sugli alberi. Non sapeva più come fare. Dice, adesso l'aveva fatto con gli uomini, non c'era riuscito. Aveva tentato con gli alberi non si sono ribellati e ci sono ancora i cancelli alti 2 metri. Allora era il periodo dell'aprile del 2011 e Gaetano, io ed altri dicevamo bisogna mandarli a casa, no? E come fare a mandarli a casa? Allora ci dicevano i vari comitati di quartiere per Pisapia, sindaco, voi che fate, voi che dite, voi che fate, voi che dite, fate qualcosa per noi, no? E ognuno ha tentato di fare qualcosa, chi si è candidato, chi faceva musica, chi ha fatto teatro. E mi hanno chiesto, fai qualcosa. E io ho detto, guarda, io ho un'idea. Perché a Milano, dal 1945, cioè, pensate, fino a quel momento lì, un luogo pazzesco, terribile di tortura, che si chiamava Villa Triste, Villa Fossati, Villa Triste, in via Paolo Uccello a Milano, era rimasta chiusa, sostanzialmente chiusa. Era il luogo di tortura dove Pietro Koch torturava i partigiani e gli ebrei, il simbolo della resistenza di Milano, che era chiusa e dentro c'erano le suore carmelitane, delle belle signore. Io mandai lì un gruppo di ragazzi per dire, ma noi veniamo lì a fare uno spettacolo, verremmo lì a fare uno spettacolo, ma che facciamo? L'apriamo o non l'apriamo Villa Triste? E la madre superiore disse, testuali parole, è 67 anni che vi aspettiamo. Perché non siete venuti qua prima? 67 anni aspettavano, ci aspettavano, nessuno era andato lì a dire, ma passavano di lì, ma lì c'è stato Villa Triste, ah, sapere, ogni tanto c'era Pietro Coca, ah, sì, sì. E nessuno faceva un cazzo. Allora abbiamo detto, va bene, allora noi quel giorno lì facciamo uno spettacolo in memoria delle tante vittime partigiane ed ebrei torturati da Pietro Coca a Villa Triste e ho scritto questo pezzo che voglio dedicare a Stefano Chiarini, che ho conosciuto, che era un amico, un grande giornalista e un grande uomo ed è stato anche il mio editore per un libro. Era appassionato di quello che noi andiamo a dire tutti i giorni, cioè è quello che diceva giustamente Ascani, una memoria. Ma io aggiungerei una cosa importante, che non può essere una memoria del passato, deve essere una memoria del presente, deve essere la nostra consapevolezza di prendere tutte quelle storie del passato e di portarle alle nuove generazioni, di raccontare quello che noi facciamo, raccontare, perché queste storie non vadano dimenticate. E allora in memoria di Stefano Chiarini, il quadro su Villa Triste a Milano. Grazie a tutti. Dal 1943 al 1945. L'Italia occupata dai nazisti diventa un enorme mattatoio, dove gli oppositori al regime fascista vengono arrestati in modo illegale dalle polizie ufficiali, da quelle segrete, dalle tante compagnie di ventura disseminate nella Repubblica Sociale Italiana. Partigiani ed ebrei vengono trasferiti in via Tasso a Roma, a Villa Triste a Firenze, in via Bolognese al 67, a Villa Fossati a Milano, diventata poi Villa Triste, in via Paolo Uccello al 15, e ancora a Trieste, in un edificio di via Bello Sguardo, a Genova, la casa dello studente, a Biella, Villa Schneider, e poi ancora negli scantinati di palazzi, di retrobottega, di negozi, oppure in pensioni anonime come la Oltremare e la Giaccarino a Roma, trasformati in luoghi di detenzione come il Palazzo Carmagnola di Via Rovello, che oggi è il piccolo teatro di Milano, ma che nel 1944 andava in scena un altro tipo di teatro dell'orrore, dove la tortura è una pratica sistematica per tutti i prigionieri. Contro gli antifascisti si specializzano i peggiori aguzzini, i sanguinari delle strutture e degli apparati dello Stato della Repubblica Sociale Italiana, gli assassini delle compagnie di Ventura, i contabili della morte del fascismo. Ah! C'è l'Esercito Nazionale Repubblicano con la Guardia Nazionale Repubblicana di Renato Ricci e ci sono le Brigate Nere di Alessandro Pavolini. Poi ci sono i militari della Legione SS Italiana, un'unità affiliata alle Waffen SS, alle dipendenze dirette di Karl Wolf. Poi ci sono i battaglioni dei simpatici uomini della decima MAS, quei simpaticoni di Junio Valerio Borghese. E forse potremmo dimenticarci quelli che collaboravano a Roma in via Tasso con Herbert Kapler. Ma a Firenze c'è il maestro. A Firenze c'è un signore che si chiama Mario Carità. Ed è il dirigente della 92esima legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. E come spesso accade, perché questo accaderà per tutti, il maestro ha tanti allievi. Alcuni sono dei coglioni, altri meno dei coglioni. E qualcuno viene fuori bene. E l'allievo principale di Mario Carità si chiama Pietro Cocca. Pietro Cocca ha il crimine nel sangue. Lui è un poliziotto con il naso fino, e questo lo dico anche proprio perché lui era anche un cocainomane, era un naso fino, ma che guardava da lontano e vedeva anche quello che gli altri non riuscivano a vedere. E insieme a lui c'erano preti come Pasquino Perfetti e Ildefonso Troia, c'era l'avvocato Augusto Trincarmati, c'era un giornalista chiamato Vito Videtta, c'erano due degli attori più importanti degli anni 30, Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, l'esperto dei servizi segreti Francesco Argentino, le puttane, quelle non mancano mai, i pervertiti come Guido Stampa, e poi c'erano anche i delatori. E quelli dentro in una banda così erano stati presi a braccia aperte. La carovana della morte, il reparto speciale di polizia guidato da Pietro Cocca, scivola lungo l'Italia come serpe affamata e cerca uomini e donne con idee diverse per placare la sua sete di sangue. Il reparto speciale di polizia entra nelle loro case e li stana come animali braccati e incatena tutte le loro mani, le mani degli operai, della Pirelli e della Falca, quelli che avevano sfidato il nazismo negli scioperi del 43 e del 44 e avevano inchiodato il fascismo e il nazismo, le mani dei tranvieri, quelli che a un certo punto avevano bloccato l'intera città di Milano, le mani dei cavatori di pietre di Carrara, quelle mani gallose dei falegnami, degli elettricisti, che però non fanno male come le bastonate che schioccano quei vigliacchi in guanti neri o guanti bianchi. Quando gli aguzzini di Pietro Cocca entrano nelle case degli antifascisti ed ebrei e rubano tutto, tutto, e poi trasferiscono i detenuti nelle camere di sicurezza. E allora formidabili pugni, schiaffi, calci, colpi inferti mediante bastoni di legno e di ferro anche a spirale intrecciata e fustigazione dei testicoli. I detenuti vengono portati in una cella detta carbonaia, rinchiusi in un pertugio detto buco, legati in due l'uno all'altro e appesi per giorni senza mangiare, altri costretti a pulire il pavimento del proprio sangue con i gomiti, altri trasportati per le scale tenendoli per i piedi così che il capo batte ogni scalino, oppure colpi inferti alla regione cardiaca, al centro dello stomaco, altri ancora applicato al fronte un semicerchio di ferro con due punti alle tempie, oppure un telaio in legno che comprime il corpo umano contro una striscia chiodata. Per i detenuti si alternano docce gelide e bollenti, così per ore che diventano giorni e settimane. Tortura per estorcere informazioni, per demolire la dignità delle persone e per ucciderle, ma non subito, poco alla volta. Case anonime, garage, ville che si trasformavano in centri di detenzione. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Qualcuno mi ha detto, ma tu racconti storie vecchie. Le storie vecchie sono sempre storie rassicuranti, perché essendo vecchie non potrebbero mai più ritornare. E invece sono ritornate l'11 settembre del 1973 a Santiago del Cile. 35.000 desaparecidos. E invece sono tornati nel 1976 a Buenos Aires durante la dittatura dei generali Videla, Massera, Galtieri, Viola. Sono ritornati nel garage Olimpo, nella scuola di meccanica dell'Armada, a Santiago del Cile, a Villa Grimaldi. Sono tornati poi a Sabra e Shatila. Sono tornati in Irlanda, sono tornati nei Balcani e sono tornati anche nella tua Italia. Nel luglio del 2001, nella caserma di Bolzaneto e nella scuola Diaz. E allora, se credi ti possa essere bastato, voglio che mi accompagni fino in fondo alla Caina, dove l'uomo non è mai arrivato, dove vi è la disumana violenza e la rovina. No, qui l'arte non riesce a sostenere. La metafora, l'immagine, il suono dell'abisso. Perché il confine non lo puoi oltrepassare. Perché laggiù l'uomo non è più un uomo, è crocefisso. Le menti lucide di carnefici senza ritegno annullano il concetto primitivo di razza umana. Io non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno di fronte ad un boia ancora più feroce di una mammana. Che cosa può esserci di più tremendo di violenta morte? E che cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione? Per dirti quello che ti ho detto oggi qui a Modena, io non ho utilizzato mezze parole, perché se tu dici di appartenere al genere umano, è ora di illuminare la coscienza con il sole. È ora di gridare, di agire e fare un gran baccano. Chino il capo come uomo abbattuto da altro uomo e non chiedo perdono per i boia degli abissi. Taccio, ma non sarò mai domo. E griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato e che questo è il tempo della verità e dei grandi passi. Grazie. Gaetano Rigoni, in memoria di Stefano Chiarini. Grazie a tutti. Thank you.